Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Buona giornata e bentrovati a un'altra puntata di Mr. Gadget Games. Buona settimana anche a Riccardo Ferrari. Ciao Riccardo, buongiorno.
Ciao Luca, buongiorno.
E buona giornata anche a Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buona settimana.
Allora, come cominciamo questa settimana dal punto di vista del gaming? Quali novità, che cosa avete provato, cosa vi è piaciuto, cosa succede nel mondo dei videogiochi in questa settimana?
Beh, parto con Nintendo, che è un tema che mi sta sempre a cuore. Buone notizie, sia buone che cattive in realtà. Partiamo con le buone. Settimana scorsa, il 17 aprile, si è tenuto l'ultima edizione dell'Indie World di Nintendo, una conferenza durata circa 20 minuti in cui la grande N si è un po' focalizzata sui titoli indipendenti in arrivo su Switch nel corso dei prossimi mesi. Durante eventi di questo genere, l'abbiamo visto anche settimana scorsa con il AAA Initiative, ci sono sempre una pletora di annunci, quindi parlare di tutti è impossibile. Mi focalizzo un po' sui principali. Quello che a me ha colpito un pochino di più è Tartaruga Ninja, il destino di Splinter, sviluppato da Super Evil Megacorp e in arrivo su Switch come esclusiva temporale a luglio. È un roguelike che alcuni hanno paragonato a titoli come Hades, quindi un ottimo paragone, quindi un action con visuale isometrica, con uno stile di gioco che chiaramente cambierà di partita in partita a seconda dei power up che deciderete di sbloccare durante il gameplay, oppure a seconda anche della tartaruga che decidete di scegliere, perché come sapete ciascuna ha un'arma diversa. È stato poi mostrato anche Europa, un GDR open world di Future Friends Games, che è disponibile già dal 17 aprile su Switch, che ci mostra un po' con un trailer che ci ha mostrato il mondo di gioco, che è, diciamo, il gioco è sviluppato in Giappone, quindi trae forti influenze dal mondo dello studio Ghibli, dai film dello studio Ghibli di Hayao Miyazaki per intenderci, e dal mondo di The Legend of Zelda. Infine, per questo primo segmento, diciamo, gli autori di Sayonara Wild Hearts hanno annunciato Lorelei and the Laser Eyes, che è un puzzle adventure in bianco e nero con degli inserti rossi, con uno stile grafico veramente veramente accattivante, e ambientato in un grandissimo hotel nell'Europa centrale. Molto intrigante. Il gioco tra l'altro arriva il 16 maggio, quindi non ci sarà molto da aspettare. Ecco, una delle costanti dell'Indie World è stato proprio il fatto che quasi tutti i giochi hanno una data di lancio già definita, è nel 2024, non manca molto la loro uscita, e tanti possono essere già provati sugli shop con delle demo. Uno di questi è per esempio Anton Blast, che a me ha ricordato moltissimo Wario Land per Game Boy, che è una saga bellissima che purtroppo Nintendo ha deciso di interrompere, ed è questo platform 2D con uno stile grafico un po' retro, e la particolarità qual è che gli scenari in cui andrete a giocare sono completamente distrutti, possono essere distrutti completamente con gli esplosivi, con le armi nelle mani del protagonista, e il gioco, questo arriverà un pochino più avanti, il 12 novembre, ma c'è già una demo sull'eShop. Infine cito SteamWorld Heist 2, che è stato il titolo di chiusura un po' dell'Indie World, e Yars Rising, che è stato sviluppato da WayForward e Atari, quindi Atari il produttore di console classiche degli anni 80-90, che reimmagina Yars Revenge, un gioco dell'81 addirittura, e che però è stato realizzato da uno studio che ha un'esperienza enorme nel campo dei platform 2D. Manca e si fa sentire come assenza Hollow Knight Silksong, il sequel di Hollow Knight, di cui noi abbiamo, mi pare, già un paio di volte parlato nel podcast, che è un titolo che io attendo molto, e che continuiamo a dire sì arriverà, si farà risentire, si farà rivedere, e invece non si vede. Passando invece alle brutte notizie, purtroppo, brutte in realtà per modo di dire, perché adesso vediamo, Nintendo ha confermato che non parteciperà alla Gamescom di Colonia. Quest'anno la Gamescom si terrà dal 21 al 25 di agosto e Nintendo ha detto che dopo aver riflettuto attentamente ha deciso di saltare la convention. Che cosa vuol dire questo? Ma molto probabilmente che non ci sono giochi in arrivo per Switch nella seconda metà dell'anno. Perché non ci sono giochi in arrivo per Switch nella seconda metà dell'anno? Perché probabilmente verrà lanciata Switch 2. Una finestra di lancio papabile per Switch, o meglio, una finestra di annuncio papabile per la console potrebbe essere il mese di settembre, e chiaramente avere una Gamescom già a fine agosto e poi un evento di lancio di Switch 2 nella prima metà magari di settembre, insomma, potrebbe essere un po' troppo, un sovraccarico informativo per gli utenti. Quindi, a mio avviso, ripeto, notizia negativa perché Nintendo salta una kermesse molto importante, positiva perché ci dice che di fatto Switch 2 è in arrivo, probabilmente già entro l'autunno.
Ecco, sarà curioso capire, cioè, insomma, se effettivamente ci sarà il vuoto totale nella seconda metà dell'anno, perché io da utente Switch non sarei felicissimo, no? Quindi vedremo, insomma, quali saranno le scelte di Nintendo. Riccardo, invece, si torna anche a parlare di GTA 6.
Sì, cominciamo a parlare prima di Take-Two, che è il grande publisher dietro ai sviluppatori di GTA 6. Purtroppo si parla di licenziamenti ancora, ma hanno licenziato, sembrerebbe, 600 dipendenti, più o meno il 5% della sua forza lavoro, che ha oltre 9.000 persone, quindi comunque tanti, ma non tantissimi rispetto al loro organico. Si parla soprattutto dei motivi di questa scelta: l'acquisizione di Gearbox, quindi quando sono entrate le persone di Gearbox all'interno di Take-Two ci sarebbe stata una ridondanza di personale, del stesso tipo di posto di lavoro all'interno dell'azienda, quindi si pensa che sia dato da quello. Però cosa cambierebbe per GTA 6? Sembrerebbe assolutamente nulla, perché il Rockstar attualmente è esente da tagli, cancellazioni, comunque il budget del gioco penso che sia monumentale, quindi non sembra che il gioco abbia subito qualsivoglia rallentamento. Però sembra che sono stati cancellati due giochi in sviluppo, però non si sa bene quali siano, perché comunque il publisher ha talmente tanti studi al suo interno, comunque al lavoro su talmente tanti titoli, che non si sa bene cosa è stato cancellato. Però attualmente si sa che lo studio, comunque il publisher, è al lavoro su 45 titoli, di cui 17 AAA, quindi dall'alto budget, 18 mobile, quindi per smartphone, e invece 4 titoli comunque di fascia media, e comunque 6 remake e porting. Comunque tra questi anche ricordiamo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, comunque 2-3 settimane fa, di Judas, che comunque è l'ultimo gioco di Kevin Levine,
quello lì.
E quindi abbiamo comunque carne al fuoco da parte di Take-Two, e sicuramente GTA 6 sarà la punta di diamante del portfolio del publisher.
Invece,
non ci resta che aspettare.
Beh, come al solito, no? Cioè la condanna è quella all'attesa. Invece, a proposito di attese che probabilmente saranno molto lunghe, Brian, allora abbiamo già celebrato più volte il grandissimo successo di Baldur's Gate e di Larian Studio, ma adesso cosa succede?
Ecco, sì, parlando di attese veramente veramente lunghe, prima di vedere un sequel di Baldur's Gate 3 potrebbe volerci un bel po', perché finalmente, dopo un po' di settimane di dichiarazioni alla stampa, di speculazioni, sia Larian Studios che Wizards of the Coast hanno chiarito un po' quello che sarà il futuro dell'IP videoludica di Baldur's Gate. Iniziamo con Wizard, che giusto per dare un po' di contesto, Wizards of the Coast detiene i diritti di Dungeons and Dragons, che è l'IP da cui è poi tratto Baldur's Gate. Wizard è di proprietà di Hasbro da fine anni 90 e ha già spiegato che ovviamente un Baldur's Gate 4 si farà, perché il terzo capitolo della saga fatto delle vendite spaziali, ma non sarà fatto dall'Arian Studios. L'azienda infatti ha già detto che sta parlando con diversi studi per la realizzazione del quarto capitolo della saga, facendo intendere che l'Arian quindi non sarà al timone del progetto. Questo perché già l'Arian settimane fa aveva detto che si sarebbe dedicata invece a dei titoli completamente nuovi, cosa che è stata reiterata la scorsa settimana, quando lo studio ha spiegato di essere già al lavoro su due nuovi titoli, probabilmente grazie proprio ai giganteschi ricavi fatti con Baldur's Gate 3, che saranno, e qui cito, i migliori mai realizzati dallo studio, immagino, ma che saranno tratti da due IP, da due franchise, insomma, o meglio, da due proprietà intellettuali completamente nuove. Quindi non saranno giochi su licenza, non saranno giochi che abbiamo di serie che già conosciamo, saranno delle novità assolute. Il fatto che ci stiano iniziando a lavorare adesso, il fatto che si tratti di nuove IP, il fatto che l'Arian abbia delle ambizioni enormi, ci fa dire che sia per il Baldur's Gate 4 sia per questi due titoli su cui lo studio è al lavoro ci sarà da aspettare davvero davvero tanto. Quindi parliamo di diversi anni.
Beh, insomma, ci sediamo comodi, continuiamo a usare Baldur's Gate 3, perché insomma per il prossimo capitolo ci vorrà veramente molto molto tempo. Mentre Riccardo, questo mese di aprile si chiude, ma c'è stato qualcosa di veramente divertente che vada oltre licenziamenti, robe, progetti che arriveranno nel 2100? Che cosa c'è stato in questo mese di interessante?
Abbiamo avuto comunque una settimana appena trascorsa comunque abbastanza interessante. Abbiamo avuto l'Early Access, quindi un accesso anticipato per la versione PC di No Rest for the Wicked, ne abbiamo parlato comunque anche nel podcast nelle scorse settimane, molto atteso, purtroppo comunque un accesso anticipato, dovremmo aspettare, ti dico, un anno, probabilmente, forse spero meno, per la versione definitiva del gioco di Moon Studios. E poi abbiamo avuto anche la versione console dell'indie Harold Halibut. Comunque è stata una settimana interessante. Però quella che ci aspetta, di cui entriamo adesso, è comunque sicuramente un pochino più pepata. Abbiamo Stellar Blade, esclusiva PS5, in uscita il 26 aprile, quindi tra pochissimi giorni. E ne abbiamo parlato anche di questo titolo le scorse settimane, comunque sulla controversia del corpo della protagonista, che non ha fatto impazzire comunque la community di videogamer. Però il gameplay e il gioco sembrano davvero interessanti. È comunque un ibrido tra hack and slash e souls-like, comunque una novità all'interno del panorama, che comunque prende da un po' da due generi comunque abbastanza differenti e li unisce comunque in uno stylish action davvero peculiare. Allora, sembrerebbe che comunque le recensioni dovrebbero uscire da 2 o 3 giorni, però comunque chi l'ha provato sembra comunque dire che il gioco è interessante. Bisogna vedere sul lungo della campagna se riesce a reggere comunque novità, se riesce a introdurre novità, comunque se il gioco è davvero valido, a parte spezzoni di un'ora di provato. Comunque è un gioco da tenere sotto d'occhio, perché comunque è una delle poche ancora esclusive in uscita quest'anno su PS5. Poi sempre lo stesso giorno uscirà comunque Sandland. Ne abbiamo parlato anch'esso nelle scorse settimane. Di Bandai Namco, uscirà sia su vecchia generazione su che nuova generazione di console, quindi PS4, PS5, Xbox Series X e S e PC. È un gioco tratto dall'anime, che è disponibile anche su Disney Plus, in pratica solo la prima stagione, quindi sono i primi 11 episodi, e vede protagonista Belzebub e uno sceicco di nome Rao, che sono alla ricerca di una sorgente d'acqua all'interno di un deserto. È tratto dall'omonimo anime e manga che è stato creato da Akira Toriyama. Comunque Akira Toriyama, ne abbiamo parlato anche lui, purtroppo abbiamo dovuto parlare del fatto che è mancato ed è stato il mangaka creatore di Dragon Ball, purtroppo, quindi abbiamo perso comunque il creatore della serie. Comunque il gioco sembra abbastanza interessante, è un open world e sembra molto denso comunque di attività e abbastanza vario. Quindi potremo guidare anche tantissimi veicoli all'interno del deserto, il gameplay sembra abbastanza vario ed è comunque una nuova IP almeno nel panorama videoludico, quindi anche questo potrebbe essere un ottimo titolo da giocare proprio nei prossimi giorni.
Brani, invece, questa settimana c'è stata una vicenda piuttosto curiosa che riguarda gli emulatori su iOS, no? Cioè Apple ha annunciato che sono legali, il primo che è arrivato è sparito nel giro di 24 ore, salvo poi tornare in un'altra forma. Insomma, che sta succedendo?
Sì, una storia abbastanza complicata in realtà, ne parlo molto velocemente perché poi quello che interessa i giocatori è abbastanza relativo, no? Il 17 aprile è arrivato il primo marketplace alternativo per le app di iOS, perché come sappiamo con il Digital Markets Act europeo e l'uscita di iOS 17.4 Apple ha un po' aperto il suo ecosistema ha appunto gli app store alternativi al suo e con un sistema di tasse veramente complesso, e su questo app store al momento ci sono pochissime app, una delle quali è l'emulatore di videogiochi retro Delta, sviluppato da Testat Tech, che va a sostituire il vecchio emulatore di GBA for iOS che era stato pubblicato su App Store, è stato rimosso, ma che chi ha qualche anno in più alle spalle forse si ricorda, perché era anche quello che si utilizzava sugli iPhone e gli iPad col jailbreak per giocare ai titoli emulati. Io lo facevo a scuola, quindi figuriamoci. A differenza di GBA for iOS, però, il Delta non emula solo il Game Boy Advance, ma emula il NES, il Super Nintendo, il Nintendo 64, il Game Boy, il Game Boy Color, il Game Boy Advance e il Nintendo DS. E tra l'altro, utilizzando AirPlay, l'applicazione può collegarsi a un Apple TV oppure a una Smart TV compatibile e proiettare i titoli sul grande schermo. Si può anche collegare un controller, quindi di fatto si può usare l'iPhone per come una piccola console, diciamo, per il retro gaming. Si parla del primo grande passo verso l'emulazione dei titoli su iOS, ma non lo so. Ci sono diversi problemi legati a questa forma di distribuzione, quella dei marketplace alternativi. In più Apple sì, ha detto che gli emulatori possono essere pubblicati anche sull'App Store in teoria, ma c'è da vedere poi quanto manterrà fede a questa promessa. E dall'altra parte c'è Nintendo che sta facendo di tutto per bloccare i progetti legati al retro gaming, legati alle ROM online, quindi non si sa. E in più manca tutta quella componente delle vecchie console di Sega, di Atari, ma anche delle prime PlayStation, per esempio. Quindi vedremo.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Allora, cioè, questo è un tema su cui torneremo sicuramente in futuro. Quali altre notizie invece questa settimana in versione super rapida?
Abbiamo comunque un reveal di un gioco di cui abbiamo parlato settimana scorsa, comunque Kingdom Come Deliverance 2 è in realtà ed è in arrivo. Il titolo si è mostrato comunque di un trailer abbastanza corposo e che ha spiegato che la trama del gioco si focalizzerà questa volta sui grandi eventi storici della Boemia del suo tempo, quindi si parla del XV secolo rispetto a una storia un pochino più legata comunque al protagonista del gioco. È incredibile, ma il gioco uscirà quest'anno, uscirà nel 2024, quindi tra il reveal e l'uscita ufficiale del gioco non ci aspetta troppo tempo. Beh, non si sa ancora proprio il giorno preciso, ma arriverà quest'anno.
Beh, non male. Brian, invece c'è un'altra notizia buona, perché si temeva fosse in fase di cancellazione un titolo che invece resterà.
Sì, stiamo parlando di The Wolf Among Us 2, che è il sequel di The Wolf Among Us, un'avventura grafica sviluppata da Telltale Games, e il titolo è stato annunciato l'anno scorso, poi non se n'è più saputo assolutamente nulla. Si pensava che potesse essere stato cancellato anche in virtù di vendite non proprio superlative del predecessore, e invece no, hanno detto che Telltale ovviamente ha detto che The Wolf Among Us sta procedendo, è in fase di produzione, hanno diffuso anche quattro nuove immagini e io ne sono molto felice perché a me il primo titolo era piaciuto un sacco, quindi non vedo l'ora di mettere le mani sul sequel.
Riccardo, è un po' che non parliamo di eSports invece.
Sì, arriva una notizia comunque abbastanza importante per il videogame competitivo. Infatti è stato annunciato che la eSports World Cup si terrà in Arabia Saudita, a Riyadh, quest'anno, e vedrà un montepremi comunque molto importante. Si parla di 60 milioni di dollari da dividere su più o meno una ventina di giochi. Tra questi si parla sicuramente di Apex, Counter-Strike, Dota 2, comunque gli sports FC, Fortnite, League of Legends, comunque tutti i titoli più o meno competitivi che ci sono attualmente nel mercato videoludico. Comunque è sicuramente un evento da tenere d'occhio, perché comunque anche il monte premi e quindi il giro di soldi e di affari è comunque molto alto.
È vero, insomma, potrebbe stimolare anche me a pensare agli sports, perché insomma 60 milioni di montepremi fanno veramente gola. Brian, Fallout continua a essere al centro dell'attenzione perché la serie su Prime Video è veramente un successo pazzesco.
Successone, hanno già rinnovato la serie per la seconda stagione ufficialmente, ma non sembra che Bethesda voglia capitalizzare così tanto sul successo della serie TV, nel senso che Todd Howard, il game director di tutti i videogiochi di Bethesda, ha spiegato che Fallout 5 arriverà, quindi non preoccupiamoci, uscirà prima o poi, ma Bethesda non inizierà a lavorarci prima di aver completato The Elder Scrolls 6. Ora, questo vuol dire che probabilmente per mettere le mani sul gioco bisogna aspettare più o meno il 2030 giù di lì, conoscendo i cicli di sviluppo di Bethesda, appunto. Ricordiamo che The Elder Scrolls 6 è stato annunciato diversi anni fa, non ha ancora una data di uscita, si vocifera un 2026 molto sottovoce, e quindi per Fallout 5 ci vorrà veramente veramente tanto. Beh, non so quanto questa cosa possa avere senso dal punto di vista del medium, però magari uscirà insieme la terza stagione della serie TV di Fallout, probabilmente.
Può essere, insomma, sappiamo che le dita veloci sono meno rilevanti della pazienza per chi ama il gaming, insomma, questa è l'ulteriore conferma. Allora, abbiamo terminato la nostra settimana, quindi ci ritroviamo la prossima. Intanto grazie Riccardo Ferrari.
Ciao Luca, buongiorno anche a Brian.
E buona giornata a te, ciao Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo.
Buona giornata e buon lavoro anche a voi, buon ascolto soprattutto. Se volete ci risentiamo anche la settimana prossima.